Pace e bene, cari fratelli e sorelle, benvenuti in questa terza domenica del tempo d'Avvento, la domenica della gioia. Partiremo proprio infatti dalla ricerca della gioia per poi tuffarci nel Vangelo e vedere in particolare due punti: l'importanza di accogliere Dio così e com'è e cosa viene a fare il Signore Gesù nella nostra vita. Partendo dalla gioia, San Giovanni Paolo II disse a una GMG a Toronto ai giovani: sento il profondo desiderio che batte nei vostri cuori. Voi volete essere felici. E va ragione. La ricerca della felicità è alla base di qualsiasi altra nostra scelta. Nelle piccole come nelle grandi cose, se uno chiedesse cosa vuoi dalla vita, uno ti potrebbe rispondere una bella famiglia, un buon posto di lavoro, avere tanti amici, diventare un calciatore, diventare una star, un'attrice, un... Perché? Perché uno può dire, penso mi realizzi, perché mi fa star bene, ma di fondo la risposta è una, perché penso mi renda felice. Tante volte cosa succede? Che però questa ricerca della felicità intesa come uno stare bene ci porta a cercarla semplicemente nelle cose, nella moltiplicazione di amici, affetti, nel benessere materiale, a volte persino nel divertimento, nel brivido, nell'eccesso, ma il punto è: tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma ti rende davvero felice? Forse qualcuno può dire: sì, io sto benissimo, ma quando finisce? Cosa fai? Cercherai qualcosa di più? Oppure crolli? Pensiamo a un momento di malattia, di dolore, di affanno, a un tradimento subito o a un peccato grave commesso. Ti rendi conto che la felicità sembra qualcosa di inarrivabile fino in fondo? Allora noi siamo tentati di pensare che la fede sia soltanto un optional tra le tante cose della vita, sia così, tra il lavoro, famiglia e amici c'è anche il soprammobile della fede, e invece no, e invece no. E posta largamente una domanda potrebbe essere: ma sei sicuro che Dio sia disinteressato a te? E se fosse invece Lui la fonte della felicità verso la quale Egli stesso ci spinge? Quella fonte infinita, piena, capace di saziare fino in fondo il nostro cuore. Ricordo la storia di un uomo, Mr. Monteley, ebbe una vita molto dura, 18 anni colpito da ictus, gli impedì di vivere una vita normale. Viveva solo in una baracca, con difficoltà a relazionarsi, la famiglia pian piano lo abbandonò, si sposò a 49 anni per essere lasciato l'anno dopo. Per 50 anni si fece la pipì a letto, poi divenne anche cieco e fu portato in un ospizio. Lo andò a trovare questo fisioterapista, gli disse: Mr. Monteley, come va? Mr. Bob, gli disse: Dio è stato così buono con me. Forse vi state chiedendo come possa essere felice quest'uomo, perché dovrebbe esserlo? Eppure, proprio in persone che hanno trovato la vera felicità, noi vediamo che c'è qualcosa di più, o ci chiediamo cosa manchi nel nostro cuore. Il punto è, queste persone hanno fatto un incontro, hanno messo davvero al centro della loro vita la relazione con il Signore. Dio è felice e rende felici. La gioia, la felicità dell'uomo, dice anche il Salmo, cerca la gioia nel Signore ed esaudirà i desideri del tuo cuore. Tutte le gioie, anche quelle belle e oneste, non saranno mai piene se non siamo in comunione con Dio. È la comunione con Dio quella che noi chiamiamo felicità, anzi molto di più. Il traguardo finale della nostra fede non è solo la cessazione del dolore o lo spegnimento del desiderio, come in altre religioni, ma l'appagamento di tutti i desideri, la vita eterna, che inizia già ora nella misura in cui siamo in comunione con Dio. Per quello preghiamo, attingiamo i sacramenti, ci confessiamo quando ci stacchiamo da Lui per avere in noi la sua vita, la sua gioia. E Gesù ha passato tutta la vita veramente per far riscoprire che Dio vuole felice l'uomo, che Dio è il Dio della vita, non della morte. Gesù ci ha detto: vi dico queste parole perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Bando allora al peccato originale con cui il diavolo ha ingannato Adamo ed Eva, facendoci pensare che si è felici senza Dio. Ma per essere felici, secondo punto, bisogna accogliere Dio e così com'è. Infatti Giovanni Battista gli manda a chiedere a Gesù: ma sei tu? Sei tu quello che aspettiamo? Oltre al sei tu per capire se era lui davvero quello che Giovanni aveva annunciato, dietro c'è anche uno sconvolgimento, perché vi ricordate, Giovanni Battista annuncia un messia un po' duro, uno che sarebbe venuto a fare un giudizio immediato, che avrebbe abbattuto gli alberi, già la scure era posta alla loro radice, uno che avrebbe bruciato la paglia subito con fuoco inestinguibile. Insomma, Giovanni aveva le sue attese di questo Messia, come ognuno aveva le sue. I farisei aspettavano un Messia che avrebbe così fatto, per semplificare, la religione di Stato quasi, non so, gli zeloti un Messia rivoluzionario. Vedete, dietro c'è l'attesa che ognuno di noi e l'idea che ognuno di noi ha di Dio. Già solo dicendo la parola Dio, dentro ognuno di noi, chi è all'inizio, chi è già in cammino, chi ancora non ci ha capito un granché, si scatenano nella mente tante idee. E allora forse c'è chi lo percepisce come una divinità greca, tipo Zeus che scaglia fulmini, o non so, tipo Anubi, mezzo lupo e mezzo uomo, dei forti, furbi, ma anche irascibili, un po' troppo umani. C'è chi forse lo pensa come un dio violento che impone la sua verità, tipo il dio dei terroristi, un dio però poco amorevole. O forse per la nostra storia, la nostra cultura, lo pensiamo un dio poliziotto che limita la nostra libertà, che è sempre pronto a scrivere multe, o come così, un dio un po' aereo, uno spray eterogeneo, un dio un po' fuso con la natura, che tra l'altro più te la fumi e più lo senti, oppure non so, un dio narcisista, uno che vuole la nostra preghiera per ricambiare la sua grazia, quasi una moneta che ci ottiene così il prodotto, oppure non so, un Dio che già è dentro di noi e basta attivarlo, tipo le filosofie orientali, per scoprire il divino che è in te. Beh, nessuno di queste è il volto di Dio, né tantomeno un Dio che scaglia castighi o che shakera tipo giocatore di dadi e a seconda di ciò che esce lancia casualmente prove e croci a destra e a sinistra. Per capire e conoscere davvero chi è Dio, dobbiamo guardare Gesù. Perché è Dio che si è fatto uomo. Allora Dio anzitutto è una persona con cui ti puoi relazionare, parlare, è qualcuno che ti capisce fino in fondo, qualcuno che sta con te nella prova, qualcuno che gioisce della tua gioia vera, qualcuno che ti ama con amore forte di padre e tenero di madre, con amore dolce di sposo, qualcuno che ti ama da sempre ti amerà sempre, qualcuno che non sarà mai d'accordo col peccato che commetti e farà di tutto per rimuoverlo, che fino all'ultimo proverà a salvarti, ma che mai smetterà di amarti. È in croce, vedi, il culmine di questo amore infinito che nel rifiuto più estremo continua a donarsi. Il punto è che siamo disposti a lasciare che Dio cambi le nostre idee che abbiamo di Lui? 3. Cosa fa Dio? Gesù gli manda a dire: dite a Giovanni cosa sta facendo. Non gli dà una risposta, gli dice ciò che fa, quasi come a dire: io sono colui che vedi attraverso ciò che faccio. E cosa fa Gesù? Guarisce, guarisce, significa risana l'uomo, salva l'uomo. Le guarigioni fisiche erano segno di una salvezza profonda, dell'arrivo del regno di Dio in mezzo a noi. Allora accogliere Gesù significa essere trasformati nel profondo, essere guariti. Oggi il Vangelo ci annuncia un'opera di trasformazione che riceveremo. Questo Messia non viene a mettere in riga e a punire tutti, ma a prendere l'uomo nella sua situazione ferita, incompiuta, e a renderlo pieno, a renderlo uomo davvero. E allora dietro i miracoli vedete tante guarigioni anche spirituali, perché i ciechi, ma i ciechi oltre a non vedere fisicamente, tanti sono ciechi spiritualmente, che non sanno dove vanno, scelgono in base alle mode, sbattono qui e lì, o gli zoppi, quelli che incespicano, che cadono sempre nelle stesse cose, che non sanno stare saldi nella verità e nel bene, oppure i lebbrosi, persone che non riuscivano e non potevano stare con gli altri, quindi segno di un'incapacità relazionale, come i sordi che non sentono, come chi vive solo per se stesso, chiuso nei suoi schemi, nelle sue idee, nella sua ricerca di tornaconto. Quanti sono morti e hanno bisogno di essere risuscitati? Vedete, noi pensiamo a volte che Dio debba venire a cambiare le strutture sociali o che si possa cambiare l'uomo mettendogli solo delle regole, come hanno provato a fare le ideologie. Cambiare l'uomo mettendo strutture, leggi. Ma l'uomo può cambiare solo se qualcuno cambia il suo cuore. Se non lo cambi dentro, resta cieco, zoppo, con la morte dentro. L'uomo ha bisogno di essere sanato nel cuore. Noi possiamo anche annunciare agli altri, guarda, questo problema non c'è più, oppure guarda, sei guarito da questa malattia. Pensiamoci bene, arriveranno altri problemi, potrò ammalarmi di nuovo e comunque incontrerò sempre la morte. Ciò di cui abbiamo più bisogno è che Dio cambi il nostro cuore, che davvero Lui entri nella nostra vita e ci renda capaci di amare e di vivere per sempre. Ecco allora che Gesù, infine, parlando di Giovanni, ci dice allora, cosa siete andati a vedere nel deserto? Un opportunista? Siete andati a vedere forse uno che tirava gente a sé, che cercava il benessere, la vanagloria? No. Ci parla della bellezza, della radicalità di Giovanni, quella bellezza radicale che vediamo negli uomini e nelle donne che seguono il Vangelo, che riaccendono la speranza. E poi conclude dicendo, ma sappiate, vedete Giovanni quanto era grande? Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Non solo si riferisce a sé Gesù, ma è come se ci dicesse, se credete in me, siete più grandi di Giovanni e diventate più grandi di lui. Perché? Perché aprire il cuore a Gesù significa aprire il cuore allo Spirito di Dio, avere in noi la presenza di Dio che ci rende capaci di amare da Dio. Ma è beato chi non si scandalizza di me, cioè è beato chi si lascia dire da me. È Dio, che è disposto a lasciare le sue false idee e attese e lasciarsi cambiare il cuore, perché la fede è autentica se ci guarisce e ci cambia. Pace e bene.